Alzati presto, fatti la scrima che lui già si avvicina. Santo Nicola è arrivato in città. Lui sa i tuoi desideri, lui sa chi e che cosa sei. Lui conosce i tuoi pensieri e sa tutte le bugie. Forse perché ha trovato per te il tuo desiderio esagerato, Santo Nicola è arrivato in città. Santo Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato nella città.
Era una notte di Natale, fredda e deserta, attorno alla stazione monumentale. Il secco, per scaldarsi dal freddo, aveva acceso un fuoco dentro un bidone di lamiera. Dentro bruciavano foglie, legni e cartoni. La neve era venuta improvvisa e nessuno circolava, soltanto i tramvai affondavano il ferro arancione procedendo vattati. I ristoranti cinesi avevano luci colorate come alberi di Natale. Dal retro delle cucine uscivano vapori e dal davanti rari clienti con quei loro dragoni di carta nascosti nelle tasche. Nessuno era rimasto in città in quella sera di Natale, tranne qualche raro straniero di terre lontane e calde. La luce vagamente giallastra, riflettendosi sul bianco della neve, riempiva il grande piazzale. Nella stazione i binari arrivavano alle banchine deserte come tante rose recise, e fuori erano quelli rimasti impigliati tra i binari senza né partire né restare, i gravitanti del movimento monumentale. Il secco, rimasto a corto di materiale combustibile, si avvicinò al grande portico dove più erano le cose abbandonate dal passaggio. Raccolse qualche cartone, poi vide una cassetta vuota, sotto un cestino e un cane che ci bazzicava intorno, della razza più randagia, pezzato, con una macchia a forma di sella disegnata sulla schiena. Alla zampa aveva attaccato una campanella sonante che attirò la sua attenzione, anche perché, a pensarci, era quello l'unico randagio in libertà che avesse mai visto in città. Ma quando fece per avvicinarsi, il cane furtivamente se ne scappò ringhiando nella neve, si squagliò e scomparì. Il secco andò per prendere la cassetta e a quel punto vide una scatoletta rossa, più grande del solito, che recava stampata un'icona preziosa ed una scritta antica. Cerini di Santo Nicola.
I cerini di Santo Nicola. Racconto infiammabile per voci, suoni, canzoni e parlantina di Vinicio Capossela.
La raccolse, se la mise in tasca e tornò al suo bidone con il resto della roba che aveva trovato. Ravvivò il fuoco che si alzò come un falò oltre la latta, illuminandogli il viso. Aveva la barba di mesi, leggermente ingrigita, indossava un cappello di astrakhan rumeno e si copriva con uno spesso tabarro nero. Aveva guanti con le dita tagliate e mani curate, come di chi non avesse mai lavorato, magro, con in viso un'espressione tirata. Attratto dal fuoco, venne verso di lui un altro uomo, grosso di corporatura, che pareva un grande gatto striato. Portava sotto braccio un ukulele e si avvicinò come se già si conoscessero, appoggiandosi ad un bastone dal pomello di cristallo.
«Compare, ho del vino cattivo. Lo possiamo scaldare al fuoco, se credete.»
Il secco gli fece segno di accomodarsi. L'altro lo guardava con gli occhi rigonfi e vispi, con una barba rada da unno, tutto imbottito e rivestito di peli come una lince. Che tempo stasera, eh? Che freddo. Proprio tempo da Natale, disse scaldandosi le mani vicino al bidone. Guarda che accidenti di neve. Proprio una cartolina. Pensare che quando c'avevo l'età lo pregavo sempre che venisse a nevicare a Natale, ma non se ne faceva mai niente. Adesso che non ce n'è più, né di casa, né di famiglia, né di età, ecco questa cartolina postale recapitata di persone. E che ne dici tu? E che vuoi che ti dico? Certo che chi è solo se ne accorge a Natale. È come si dice, la prosperità rende tristi i nemici, ma l'avversità allontana anche gli amici. Di, non ti piacerebbe proprio di raccontare una cosa? E che cosa vuoi raccontare? Le chiacchiere sono chiacchiere, i maccheroni riempiono la pancia. L'altro rimase pensoso. In qualche modo tiriamo avanti tutti. Pensa che inerzia. Beh, passami un poco di questo vino in scatola e auguri. Scaldarono il vino in un recipiente di latta. Il magro aveva una mela da parte e ce la mise dentro. Ci vorrebbero dei chiodi di garofano. Salute, alla neve. Mi piace la neve, continuò. Alle favole non ci credo, ma alla neve sì. La neve è un sentimento. Bah, alla tua età. Senti, se proprio vuoi raccontare una cosa, di com'è che ci sei finito fuori di casa? La pigrizia. La pigrizia andò al mercato ed un cavolo comprò. Mezzogiorno era passato quando a casa ritornò. Mise l'acqua, accese il fuoco, nel frattempo si oscurò e a letto senza cena la pigrizia se ne andò. E che cosa c'entra? Ero pigro, non avevo mai niente da dire. Così la moglie se n'è andata con uno più loquace e da allora non ho più smesso di parlare. Lo sento bene. Che razza di affare la famiglia? Beh, la famiglia è la famiglia. Un poco più in là, un uomo e una donna, tutti e due in malarnese, litigavano e si insultavano.
Maledetto, sei stato la rovina della mia vita, ubriacone, buono a niente, scorreggia. E smettila vecchia, che anch'io avrei potuto essere qualcuno se non fosse stato per te.
Fecero quasi per picchiarsi, poi avvicinandosi gli vennero le lacrime e si abbracciarono.
No, no, non volevo dirlo, qua, vieni qua, si dicevano. Vieni qua che sei la mia consolazione.
Dal buio arrivò anche lo slavo. Aveva un carrello dei bagagli e ci teneva sopra tutte le sue cose. La neve però lo ostruiva e veniva muovendosi a fatica verso il fuoco. Ehi slavo, quanti bagagli che hai?
Molti bagagli, molto onore.
E tirò fuori una latta di vino da 10 litri. Subito si avvicinò una mammana del quartiere.
E dammene un poco anche a me.
Che ci fai in giro stasera, Fatima? Lavori anche a Natale?
Eh sì, aspetto a vedere se passa Babbo Natale.
E se passa, che cosa gli chiedi?
E cosa vuoi che gli chiedo? Le solite 50.000 gli chiedo.
Babbo Natale, chissà che fine che ha fatto.
Ma quale? Ce ne sono tanti in giro.
Beh, io uno vero l'ho incontrato, disse lo zoppo.
E che regalo ti ha fatto?
Da non crederci, un miracolo. Pensa, ero incastrato sotto una macchina, me la vedevo proprio brutta. Si è avvicinato e mi ha detto, da sotto tutta quella barba bianca immacolata, oggi è il tuo giorno fortunato, esprimi un desiderio e qualsiasi esso sia, verrà realizzato.
E tu che cosa gli hai detto?
Crepa, carogna!
Lontano si sentivano gli annunci dei treni che arrivavano senza fare rumore. Pare che quest'anno ce l'hanno lasciata noi altri la città. Eh sì, bel regalo. Si versarono ancora da bere il vino cotto. Di un po' secco. E tu? Com'è che l'hai persa la via di casa? Il secco non rispose, ma si infilò le mani nelle tasche per scaldarle e si trovò a stringere la scatola. Nel toccarla si sentì invadere da un calore che lo spinse a parlare. Beh, già lo sai com'è. È un attimo e tutto ci può scomparire di torno. La casa, l'acqua, il gas, la luce. E tu ti guardi intorno e dici, ma che è successo? Ma la luce. Forse bisognerebbe avere cura della luce, più che del buio. Andavo a 300 all'ora. Mi sembrava di essere sulla luna.
Poi sono riatterrato, tutto in un colpo, e non c'era più nessuno. Trovai solo scatole di cartone, scatoloni. Ci sono rimasti in mezzo a quei cartoni. Vengono buoni per parecchie soluzioni. Non ce l'ho avuto più il coraggio per infilarmi in una casa. Ci sentivo già la puzza dentro. Già ce l'avevo il male di casa. Non ci riuscivo mica a starci dentro. E però avevo pure il male del fuori di casa. Quello sconforto tutto livido quando ci rimani fuori, verso le 6, e perdi ancora tempo perché è tardi, e fino a che è troppo tardi, e ti piace quel rimanerci in mezzo. Così, a furia di bollar la briglia, si è scassato il cavallo. Adesso non è più tardi. Non è mai tardi adesso. Lo disse parlandosi sentì riconfortato. Però anche, come si fa a tenersela dentro? I piedi possono essere di ferro o di piuma, ma quando il diavolo ti salta sulle ginocchia vedi come si fanno leggeri. È un attimo a saltare. E poi eravamo una tale gang quando andavamo a spasso, a braccio, sotto braccio. Come facevi a startene fermo mentre quelli là fuori chissà che cosa ti combinavano? Ah, erano tempi, tempi da acceleratore. La strada ci ingravidava e il paese ci adottava. Così dicendo, il secco tirò fuori da una tasca un mozzicone di sigaretta e la scatola di cerini. Ne prese uno e lo accese. Fece una fiamma strana che incendiò tutta l'aria come un piccolo fuoco di Sant'Elmo, ma non ardeva, era soltanto un bagliore a raggio che emetteva un'opalescenza che subito si spense e lasciò bruciare la fiammella sola. Il secco la guardò sorpresa, poi gli si illuminarono gli occhi. Si sentì sciogliere tutta la lingua e la sentì prudere di tutte le parole precise di cui necessitava per mettere in fila il ricordo. E un calore gli venne da dentro che gli sciolse la mente e gli attizzò la fantasia. E così finalmente ebbe la sensazione di avere tutto chiaro. Si rivolse agli altri a raccolta e con entusiasmo e grande eloquenza iniziò. Accompagni miei, questo fuoco è qualcosa per davvero e bisogna che qui stasera ne approfittiamo e ci raccontiamo, perché ognuno il suo, bisogna che lo proviate questa fiamma, e inizierò io che per primo l'ho sentita. Nevicava a sifone quella notte di Natale, a tutta mandata. S'alzava a folate anche sul lungomare, laggiù nella California, la riviera dove il mare è solo la piscina degli hotel. Però la gente sommergeva le strade. Si camminavano uno sopra l'altro e le luci della festa si confondevano con le insegne del neon dei locali. C'eravamo tutti noi della genga, Ed nella tormenta, Rastafaro, Cato Blepe e tutti gli altri. E mi chiedevano impazienti, ma poi questo lui prima, chi è? Com'è? Che roba suona? Ma qua lo conoscono? E io rispondevo, è la prima volta che viene. Quando era vivo aveva paura degli aerei, perciò non ha mai volato. E adesso? Adesso è morto e non ha più paura di niente. Parcheggiammo e ci calammo dentro. Non si vedeva niente per via della folla e del fumo. Ci fu un applauso e immediatamente entrarono i witnesses, i testimoni. Testimoni, così si chiamavano e così erano vestiti. Avevano l'aria di poter testimoniare su tutto. Matrimoni, rapine, Geova, tribunali. Qualsiasi giuria li avrebbe creduti. Erano tutti biondini con la scrima, ma il batterista a quello non l'avrebbero creduto perché era basso e nero, e per primo rise in faccia agli altri, lanciò le bacchette per aria, le bloccò in presa, staccò il tempo e lo spettacolo partì. Boom, boom, le mani sul contrabbasso. Che bravi ragazzi. Attaccarono i fiati con un riff propiziatorio. E in quella bufera di neve che infuriava, lì fuori erano così caldi da scioglierla prima ancora che si posasse per terra. Oba, oba, stantuffava la sezione. Trap, trap. E poi
Poi l'esuberanza della trombetta che si affacciò da dietro la tenda del sipario, prima il cono della tromba e poi lui, eccolo, che esce con l'occhio vivace come un lampeggiante, uff, immaginatelo ora, guadagna il centro della pedana col ritmo nei piedi a tempo, e tutti, cadono conquistati soltanto alla visione e iniziano a fischiare da lupi come a gara con gli acuti della tromba ed eccolo finalmente davanti all'asta, pronto al match con il microfono, ammiccante. Con la sua voce da negro che ha perduto la voce cantando tutta la notte prima. Just a gigolo. Just a gigolo. E da dietro la quinta del velluto uscì lei, Kelly Smith, graziosa come una figurina miralanza, che subito attaccò in risposta il corretto gigolo, gigolo, gigolo. I ain't got nobody, cantava tutta la banda e lui prima ripeteva sconsolato nessuno, nessuno, nobody, non ho nessuno che mi ama, fino a che cominciò il tremore cantando in un idioma incomprensibile mentre il coro si accaniva I ain't got nobody, in anticipo come una pallonata in rimbalzo dicevano nessuno, nessuno e il tempo cresceva più ossessivo e pesante e allora per meglio dare a intendere come davvero si sentisse solo iniziò a urlare implorante e soddisfatto in dialetto siciliano nudo, nudo, che significa sempre soltanto nessuno, nessuno, e i testimoni gli rispondevano e confermavano anch'essi nudo, nudo, scream, scream, sta sed hoop, over end, no one, no one, sì sì, a nessuno importa niente di me. E anche noi, anime perdute sparse nel mondo, gridammo nessuno, nessuno. Evviva, evviva! Luis prima si inchinò e orgoglioso nella sua camicia rosa, gonfia di volant, traboccanti da mezzo la giacca smoking del vestito blu elettrico, sorrise. Aveva il collo largo e taurino, i lineamenti spessi, carnosi, i capelli unti, neri, il naso grosso e il sorriso rassicurante. E disse, ehi laggiù, sentite bene? Sì! E lui disse, anch'io qua mi sento benissimo. Compagni, io li guardavo coi miei occhi giovani attraverso il luccichio dei vestiti e degli strumenti intravedevo le notti dei casinò di Rino, le code delle Cadillac, le foto dei vecchi parenti scolorite e mi tornava alla mente il titolo di un loro vecchio disco, The Wildest, i selvaggi, i più invasati e in quel momento trattenuto per una frazione soltanto a questa deriva di vita erano davvero lì, selvaggiamente per noi, hot, hot. Luis prima cantava e sudava e cantava, e i testimoni peggio di lui, fino a quando attaccarono quasi a tradimento una marcetta italiana da matrimonio con spumoni, e la sala intera fischiò invisibilio. Angelina, just your cos, asso nice, Angelina. Facevamo tutti. Pizzeria, super minestrone, my caro mio. E ci abbracciavamo tutti e si abbracciavano loro, mentre il ritmo di tarantella appena accennato si trasformava in uno swing indiavolato. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, che t'hai a dare, se ti dogna la musicante, e dove va, e dove ne, sempre lo strumento alla mano, tene, se ci piglia fantasia, lo strumento a figlia mia. E la fantasia allora ci prese a tutti quanti, così come in un vulcano che dentro brucia a vederlo fuori e coperto di neve. Zoom, zoom, baccalà, quella era la notte che avrebbe superato le altre. Balliamo in cerchio, stappiamo in coro, saltiamo tutti quanti sulla luna in mezzo mare come su una palla di cannone, come su un colpo a salve. E adesso, Luis prima, te ne puoi anche tornare laggiù al deserto che tanto qui ce n'è salita così tanta di fantasia da poterti resuscitare a ogni vera, selvaggia baldoria. E Luis prima, pensa. Infervorato e riscaldato da quel racconto, prese un altro mestolo di vino, lo versò, lo alzò e in faccia a tutti gli altri intonò, ricolmo di propositi. Ah, Luis prima, voglio essere come te, proprio come te.
Voglio essere come te, ballare come te, cantare come te, pensare come te. Ti mostrerò che imparerò e poi sarò tale quale a te. Thank you. voglio essere come te, parlare come te, pensare come te, proprio come te.
Aveva smesso di nevicare, anzi, s'era sollevato un poco di quel vento che rende l'aria fredda, limpida e irreale.
Bene, mi compiaccio della tua gran gioventù,
gli fece un nuovo arrivato. Era questi uno che indossava sempre il cappello marinaio, di quelli blu, tutti lisi, e il giaccone da nostromo, ma che non partiva mai per nessuna destinazione.
Anch'io ce l'ho avuto uno strano Natale una volta, e lo sappiamo bene solo noi di quella ciurma del tavolaccio del bettoliere, che gli altri non l'ha mai creduta. Ma visto che ho creduto io a voi stasera, potrete credere bene anche a me. Bene, parla allora, e accendi questo che non sia poi che da te il racconto si faccia meglio raccontare.
Eravamo sempre i soliti. Ci trovavamo lì tutte le sere e molti di noi ci passavano anche le giornate alla bettola del bettoliere. Estate, inverno, freddo, caldo, nessuno se ne andava mai da lì dentro. Pareva che non ci fosse modo di uscirne. Eravamo appiccicati alla tela del ragno del bettoliere e a furia di starcene chiusi a bere lì dentro eravamo finiti noi nella bottiglia, noi e la barchetta sulla quale galleggiava la nostra ciurma. Eravamo di quei marinai che non erano mica andati da nessuna parte. A Natale, come tutti i Natali, non facevamo niente di diverso dal solito. C'era soltanto qualche ornamento argentato in più, ma nessuno di noi in meno. Una sera, della vigilia però, eravamo a sedere lì con un tipo nuovo, uno mai visto, con una faccia da gambero, e già eravamo alla quinta bottiglia di grog. Quella sera, tutto a un tratto, si sentì da fuori, dal vento che tirava, uno scampanellio e insieme un canto ammaliante, incomprensibile e swash! In un attimo, un cormorano reale con due fiocchetti sonori al collo e recante nel becco un tappo, sbam! Ci tappò lì dentro la bottiglia in cui ci trovavamo e senza che nessuno potesse farci niente ci trovammo in volo, appesi al becco come fossimo il dono di una cicogna. Attraversò le terre e si diresse a sud, sul mare, poi si inabissò e noi, sigillati come eravamo, fummo afferrati al volo da un delfino argentato e luccicante, con stelle graduate, un corsiero di dei. Ci sospinse giù e infine ci lasciò andare per precipitazione verso il fondo. Giù, giù, più giù del profondo. Si distingueva un bagliore intenso e lontano in quel nero abissale e inesorabilmente, lentamente, ci avviammo come una sonda a caderci sopra. Ah, s'erano dati convegni in quella zona tutte le specie marine, perfino quelle a cui non arriva mai la luce, liocorni, pesci sega, razze cornute, rospi di mare, granchi con le chele luccicanti come palle, kraken mostruosi, quelli dal manto blu vellutato come la notte in cui erano sempre immersi. I lamantini porporati, i tritoni da sera, i cavallucci in parata. E poi ancora i polpi, le creature di profondità, apparivano tutti come agghindati a festa fuori dal vetro della bottiglia. Era il Natale di Atlantide, laggiù alla corte di Nettuno dove eravamo finiti. I coralli si erano accesi tutti, luccicavano perfino a intermittenza altro che i supermercati, e c'erano festoni di alghe fluorescenti. Festeggiavano l'arrivo del grande capodoglio, il baleno di Natale. Bianco, immacolato per intero, arrivava con tutto il seguito recando tesori, desideri, ogni desiderio espresso dalla specie marina. Arrivava trainato da corti di trichechi polari, giacché proveniva egli dai ghiacci eterni del sud. dalle banchise. I pinguini raccoglievano le ordinazioni che portavano a loro i cormorani, tale quali a quello che ci aveva già afferrato. Gli fabbricavano le donazioni, le più disparate, le più curiose. Chi domandava una sirenetta plastica, chi una ventosa nuova, chi un tentacolo giocattolo, chi una colorazione da squame, chi un malopesce da insultare a volontà, chi forse una bottiglia con una ciurma marinata dentro. E poi, per tutti, tonnellate di esche invitantissime, senza neppure un amo dentro. Arrivava tutto da laggiù, dal polo antartico, dai palazzi di ghiaccio abbagliante del gran baleno di Natale, che provvedeva a fare pervenire a tutti gli inabissati il festeggiamento. Per la sua attesissima venuta si conveniva da ogni mare, si attrezzavano le illuminazioni, i coralli a luminaria, i polpi recanti tutti gli specchietti da cui si erano fatti trarre in inganno. E le aragoste reali, accese, di neon, le ampie meduse, luminescenti, trasparenti, irritanti. Si noleggiavano i mille e mille pesci perlina che infuriavano in quella profondità come un pulviscolo di fluoro. Non c'era la neve come naturale, ma il gran baleno arrivava avvolto in una tormenta di plankton luccicante di forma cangiante. Un corteo di sirene dalla speciale coda rossastra li anticipava, emanando tra le acque un coro dolce e rassicurante a cui era piacevole cedere. Le circondavano da ogni lato stuoli di pesci campanello. Il popolo marino, silenzioso per natura e a sangue freddo, si stordiva per via di quella musica che respirava direttamente per le branchie, che arrivava propagandosi in quell'acqua dove erano sempre a casa. Perché, compagni, il pesce non rimane mai fuori di casa, mica come noi, a meno che abbocchi. Così dicevo, si prodigavano tutti in danze coreografiche, interminabili, quadriglie, cinquiglie, dove file infinite di sgombri si incrociavano cavallerescamente con sciami di alici e poi tritoni titolati con le bighe, tutti si stringevano in cerchi in fondo vorticosi centrifuganti, prima in una direzione poi in un'altra, come in un subacqueo all'incontré. Noi altri da dentro la nostra bottiglia osservavamo abbagliati il montare del festeggiamento così coreografico, così fantastico, e non potendone più ci mettemmo a ballare lo stesso sul tavolo pur senza sentirla quella musica che a noi umani era preclusa. Dopo il gran baleno fu la volta del grande calamaro, gigante delle nevi, i cui tentacoli non misuravano meno di 50 piedi. Egli veniva, muovendosi ampiamente, festeggiato insieme temuto per il suo aspetto grandemente rugoso, indicativo di un'enorme vecchiezza, mentre certe sue perle luccicanti di cui era adorno lo rivelavano femminino e incline alle pratiche magiche. Esso recava doni per alcuni e inchiostro nerissimo per altri. Tutte le creature marine però ugualmente gli si facevano attorno ansiose e festose. Il calamaro con quelli si avvicinò al centro del raduno, attorno a un'enorme pignatta luccicante all'interno di tesori e di naufragi. Eseguì una danza rituale, poggiandosi a un lungo e bitorzoluto pesce bastone. Ed ecco, in un attimo, trasformò in dorati tutti i pesci buoni che subito fuggirono pavoneggiandosi. Appena prima che una grande zaffata d'inchiostro tenebrasse tutti gli altri che tale premio non si erano meritati. Il festeggiamento era al culmine e mentre il coro delle sirene aumentava il ritmo e i delfini facevano le dame al centro, il grande calamaro,
più festeggiante e dispettoso di ogni altro, si avvicinò a noi ed, afferrata la nostra bottiglia tra le ventose, iniziò a scuoterla per bene, proprio come si agitano le bottiglie di champagne per provocargli la fuoriuscita della schiuma e... boom! Il botto che ne venne fu tale che fummo stappati e volanti via direttamente fino a su, fino a quel cielo al rovescio che è il sotto del mare, inseguiti e assordati dall'eco di un colossale applauso di pinne fino in superficie. Era quello di un triliardo di bollicine. E volammo ancora in alto per l'aria e fino alla terra conosciuta, dove cadendo attraverso lo scappamento del camino ci ritrovammo seduti tutti e sei ai nostri soliti posti nella ben conosciuta bettola del bettoliere, talmente trapazzati e inebetiti che tutti scambiarono per una sbronza pirotecnica le incredibili meraviglie cui avevamo appena assistito. Una manovella. Certo è un'avventura strana, marinaio, ma non c'è da credere che non ne possano esistere di più strane. Così disse lo slavo servendosi un rabocco. Non a me, che a mia maniera ne ho assistito a qualche rugginoso prodigio. Non che mi importi della festa, ma alle luci ci tengo. Sono solo loro, come quelle di questi cerini, che hanno il potere di farmi tornare là da dove sono venuto, a spasso nel tempo. E tanto ho girato per procurarmene di speciali per davvero, forse anche più di questa. Fissò a lungo il bagliore fino a quando non cessò di espandersi e poi parlò. Così desideravo proprio un apparecchio luminoso, di quel genere, uno di quegli alberi a lampadine grosse, subacquee, che facesse una luce da corpus domine, come un fuoco fatuo, la luce della cupa. Beh, una cosetta del genere, lo capite da voi, non è che la si trovi al supermercato, che faccia una luce nella notte adatta a dirigere le falene, gli uccelli notturni. Il tasso, la civetta, la malogna. Questi animali che non ci credono altrimenti alla festa e abbisognano perciò di una luminescenza di un genere particolare, cupa. Così, per attirarli, per fargli fare anche loro un giro di giostra, che se non rimangono come me senza Natale. C'è un posto soltanto dove potete provare, mi dissero, una luce del genere, là, allo scasso di Lievich. Andate da lui che tutto accumula e se c'è, lì si farà trovare. E così andammo nel cuore dell'inverno laggiù, dopo il fiume, dai Lievich. La baracca dove ci accolse era arrangiata con materiale plastico. Di dentro veniva una luce verdastra, e Lievich aveva un berretto col pelo sulle orecchie, la visiera sulla faccia bislunga. Tutto intorno, dalla notte circostante, arrivavano incessantemente uomini con cappelli bombati, reggendo sulle spalle portantine, sopra le quali giacevano ogni genere di domestici e elettricità. Cerchiamo un albero di Natale a pompa, con bracci pneumatici e lampadine da profondità, adatto a emanare quella luce della cupa che tanto conforta le creature della notte selvatica. Questo soltanto ci occorre. Bene, disse Lievich, ne ho tumulati diversi, ma per trovarli occorrerà attraversare il campo per intero, laggiù, dall'altra parte della quantità. Perciò venite. Fuori nulla si distingueva tra la nebbia informe,
che esalava sia dal cielo che dalla terra, stavano una a fianco dell'altra in una distesa spettrale, a filamenti successivi, come un plotone di croci, creature ciclopiche con un occhio solo, e parevano ululare. Erano lavatrici di ogni qualità, bianche, livide come lenzuola stese, all'impiedi, sull'attenti, non se ne vedeva la fine. Tra loro bloricavano come formiche coi loro carrelli a becco e sollevavano e dissotterravano gli uomini neri. Vedete, laggiù, molto più in là, è il comparto natalizio. Vi troverete a volerlo le slitte a gas, le renne di plastica, gli abeti lunari, e anch'essi tutti giacciono qui ammucchiati, perduti, sopraffatti dalla quantità. Ah, la quantità! Così parlava e ci conduceva Ilievich con una pila ferroviaria tra i plotoni attraversandoli. Troppe ne aveva da dire, però. Più avanzava e più traboccava di roba da mostrare. Il suo sguardo era attraversato di continuo da lampi e voragini. Sapeste, quanta roba, quanta ne ho vista, quanta tumulata. Ma perché non me ne è piaciuta una soltanto di faccende? Mi avrebbe lasciato in pace, forse. Avrei potuto dedicarmi a una cosa soltanto e non sapeva più dove andare a parare. In quantità, rimasticava soltanto. In quantità, quantità. Egli si infarneticchiva e continuava meditativo, avanzando nelle nebbie. Oltrepassammo le cucine e poi la divisione frigorifera, i lancieri del raffreddamento, i piedi marcenti nel fango. Ne aprì uno panciuto e mostrò tutto il paramento, poi lo chiuse e ritornò a essere una scatola smaltata piena di pioggia. Infine, sotto un grande pilone, trovammo il comparto. Ah, vi era ben più di quanto ci aveva descritto. Giacevano sterminati campi di balocchi interi o a pezzi, trenini elettrici, gambe di bambole, trottole, meccani e poi attrezzi professionali, luminari e autoscontri. Come un rabdomante, Ilievich individuò precisamente lo smottamento da dove sporgeva la punta dell'albero, l'unica parte visibile, in alluminio, rotabile, circondata come da un'aureola, e subito ne ordinò la rimozione. Era davvero l'attrezzo adatto, di quelli che sorreggono il mondo sottoterra, dove si estendeva tentacolare ed emanava proprio quella luce cupa, tanto agognata. Ci riavviammo verso l'uscita, ma Ilievich, preso da certi suoi tic, pensò bene di passare in rivista una sua parata di stufette da campo. Le annunciava ad una e continuava a commuoversi. «Ah, marche sfuse, orfane, eccovi, vi ho tutte!» Così dicendo, estraeva una scatoletta di metallo. L'apriva, era ricolma di marche, di ogni qualità. Ne prese una scritta in corsivo, «Emerson». Si avvicinò al bruciatore che aveva davanti e gliela applicò sul petto come una decorazione. «Lo faccio, vedete, per i senza nome, perché non si sentano abbandonati». Non soddisfatto ancora, gli venne di portarci nella zona buia, ai pezzi storici, la sua vecchia guardia personale. Lì iniziò a compiangersi. Tutto è passato per le mani, così in fretta poi. Ah, avessi almeno potuto trattenerlo. Troppi ne ho veduti, e di ogni specie. Alla fine non si sa come pigliarli, non si sa proprio come acciuffarli tutti. E mentre lo diceva, un grosso oblò di una vecchia veterana, una Lavamax a pistoni, si aprì ed improvviso lo inghiottì per intero. Ilievich ci finì dentro, risucchiato. Per il buio e la nebbia quasi non lo vedemmo più, mentre rotolava nella centrifuga, lasciando dietro una spirale luminosa. Lo sentivamo solo gridare: «A quantità! A quantità! A quantità!» Poi si vide ancora la lampada roteare e scomparire in quel maestrum centrifugo, giù per un cunicolo verso il centro della terra. Recuperammo in tutta fretta l'albero della cupa e tra le pozze di neve sporca raggiungemmo il furgone. Misi in moto in fretta e la nebbia ci si richiuse dietro.
portaron al camposanto, e lo portaron al camposanto, e lo portaron al camposanto, e lo portaron.
Beh, e non continua. Che deve continuare a fare? Se già l'hanno portato al camposanto. Che vuoi fare? Le storie sembrano tutte diverse, ma finiscono sempre alla stessa maniera. Attratto dal fuoco e dal racconto, si era avvicinata una misteriosa sagoma che sempre si teneva lontano da tutti e parlò lentamente come uno sciamano. E il silenzio in bocca a lui suonava più delle parole. Qualche santa ci deve essere al tempo di Natale, fu quello che mi salvò dal pulminale. Che è Natale la strettoia da dove l'anno deve passare, e per quella stretta tutti i fantasmi si danno l'appuntamento, masciare, pummenali e le male bestie, quando le ombre si allungano la notte, che di notte si è più sole che di giorno, e cala l'oscurità nell'inverno, che l'inverno si è più sole che d'estate, e a Natale che sei alla fine più sole di tutti. Quell'anno me n'ero andato dal paese, dove stavano certe nostre famiglie, e lì ci mangiamo in grazia di Dio quel baccalà alla gualanegna e gli spaghetti con l'olio e l'aglio, la migliaccia, l'accio, accio, accio, che belle vine ti faccio, e rispondeva Lufinocchio, ne potesse avere almeno una goccia. E si beveva il vino bianco, crudo, quello non fermentato, fatto dopo la vendemmia d'ogni sante, che si beve soltanto alle feste, che dopo non dura e fa di aceto, e si beveva come fosse spumante, e il vino cotto di mosto che si sparge sulle scarpette, le zeppole fritte intinte nel miele, gli struffoli con i coriandoli di zucchero colorati, le spancette di porco, la sfritta, il sammucchio dolce, il sammucchio candito e poi tutte quelle belle castagne, noci e arance che tanto buone sanno quando non c'è niente e d'inverno soprattutto. Aveva un volto maestoso e peloso, con grandi sopracciglia, e parlando incuteva rispetto e timore e diceva in maniera misteriosa. Ma quando me ne tornai al paese mio, non ci trovai nessuno, come se una calamità fosse venuta un terremoto, e se ne fossero scappati tutti quanti, e di fretta, più di notte che di giorno. Le luci erano poche, l'aria era limpida per il vento, e il freddo alzava l'aria. Nei mulinelli che sollevava si portava brecce e fogliame, e c'era da stare attenti, che se ti prendevano quei vortici, il diavolo ti poteva prendere via l'anima. Dunque, nel paese vuoto, si sentiva soltanto il rumore del vento e lo scroscio della fontana, dei gatti, dei cani. E i cani stavano insieme, i gatti da sole, si arrabbiavano e si combattevano. La porta l'avevo chiusa, ma la trovai aperta, che le maciare bene la sanno aprire, già che possono entrare dalle serrature. Perciò entrai e sentì rumore. E poi un verso, come un grugnito, però era un ringhio, come quattro cani messi insieme. Lo vide appena nel buio, basso, accovacciato sul fondo della stanza, di peli sembrava fatto, lunghi, irti, ringhiava, gli vidi vestiti stracciati e non si capiva se era una bestia o un uomo. Nella poca luce che c'era, vidi solo il riflesso negli occhi che erano neri come una caldaia. Dietro di me la porta era aperta e a quel momento poteva essere finito, ma mi saltò di fianco e se ne uscì come una scimmia e sentì soltanto l'aria fredda che spostò, perché mi passò vicino e si buttò di fuori, nella notte, nei vicoli. Lo vidi lontano che si rivoltava per la terra, nella polvere, negli escrementi delle fogne, e gli altri animali se ne stavano lontano da lui. Era il pulminare, il mannaio, il cane mannaro. Quelle creature disgraziate che nascono di mezzanotte della notte di Natale e sono cristiane tutti i giorni dell'anno, ma non la notte che sono nate, che dalla mezzanotte devono essere lasciati soli e si devono sporcare e molitrare nel fango da cui sono venuti e in cui si pasciano, che lì li scacciano la chiesa e gli uomini, i santi, tutti quanti. Sparì così dalla vista il pulminare, ma tutta la notte lo sentì lamentarsi da lontano per le strade deserte, sotto la montagna che incombeva cupa, contro la luce, contro l'una.
la notte bella, sola, sola, a stu paese non c'è sta nessuno, s'arrabbiano le gatte culi cani, la gatta vince, la gatta vince, si sente lontano du lupo mannaro, per la paura mi so scantata, per il rumore dell'acqua delle fontane m'ha tenuto compagnia, per il rumore l'acqua delle fontane m'ha tenuto compagnia.
Intorno al bidone si era sempre più aggruppata quella truppa strana e stracciata. Ognuno aveva portato qualcosa e nessun altro della città li raggiungeva. Il secco aveva bruciato altri cerini nel bidone e si spandeva un bagliore strano su tutti loro, su quelle facce ombrate di arancione per via del fuoco. L'uomo dalle grosse sopracciglia tornò silenzioso e veniva da chiedersi se anche egli non fosse nato il giorno di Natale e se anche a lui non sarebbero cresciute le unghie e i peli a mezzanotte e se non avesse finito infine per sbranarli tutti. Da lontano, nella neve, da uno dei vicoli dietro la stazione, si sentì l'eco di un pianoforte a rullo, di quelli da ambulante. Ce l'aveva un mendicante con gli occhiali da aviatore sul cappello e un ampio giaccone di pelle nera e consunta, e lo suonava accompagnandosi con la sua bambina vicina. Il fuoco si ravvivò ancora mano a mano e la musica usciva da sola. I tasti andavano su e giù senza che nessuno li suonasse e spandevano spettri di musica.
Ah, avreste potuto trovare anche lui in Lübeck. Lì c'è grande magazzino, Germania. Lì costare poco, tutti vecchi e ammassati, pianoforti stare. Vicino a un bosco, ad un canale. Lì dentro venivano stipati i vecchi pianoforti di tutta la Germania. Era freddo come una tomba e illuminato con lampade spettrali. I pianoforti giacevano esausti nelle casse impolverate. Erano di marche innumerevoli e di vari domicili di Lipsia, di Dresden, di Berlino, tutti orfani di casa, ma tutti con un nome: Kimmermann, Kaps, Dutzen, Backstein. Pianoforti da birrai, da fumo di carbone abbandonati, piani a baionetta, piani con spinetta, piani di corvetta, marcette estinte di pianisti estinti, piani a rulli e rotopiani, formidabili prussiani. Ma silenzio sui martelli, sull'avorio in scalinate, sui rulli a manovella, sui feltri impaludati. Silenzio sulle dentiere d'ebano impilati sui capodogli arenati. Giacevano là come casse armoniche disinnescate. Però in una notte, in un'umida notte di Natale, che come per rinvenire, per festeggiare ancora con un ultimo galà, un pianoforte Dutzen, vecchio, sottile, snello, di quei damerini affabili da monocolo, con ancora un certo smalto sulle tavole, piano piano, ruotando le sue ruote da ballo da gran pattinatore, avvicinò le gambe nere sottili da sera a quelle più grosse a colonne larghe di una certa pianofortessa Blüthner. Aveva ella un'aria dignitosa, vedovile, era di color castano, con lucide striature da pelliccia sul dorso un poco stinto e unghie bianchissime d'avorio percorse da belle venature, propriamente una signora di quelle d'altri tempi da salotto, romantica per certo, sognatrice. Quel Dutzen risvegliato gli si fece più vicino e, come leggendole tra i feltri un'antica malinconia nascosta, sbatte gli occhi di velluto e disse: signora Fraulein, non stia a pensare a quei notturni che non ha più, a quella sua casa, i bei tappeti andati, anche loro come noi, e la vita, sa, la guerra. Non ripensi più a quelle arie, ai saloni austeri, a quei bei spigoli di melodia, alla sua voce ferma d'un tempo e cristallina. S'è perduta, sa, e anche noi ora qua. Tutti venduti come siamo all'incanto, signora Fraulein. Via, padroni, non ne abbiamo più, e case nemmeno. E se gli altri ancora si sono scordati di noi, scordiamoci anche noi di quel che è stato. E ci tocchi anche a noi per una volta di ballare. E così, sussurrando, alzò d'un tratto quella sua voce stonata, metallica e scordata, e rivolgendosi agli altri, sonoramente li invitò: Herr Kaps, via, ci suoni col suo rullo una berciosa. E voi con l'autopiano, col nastro americano, in piedi, forza, sull'attenti, i verticali scapoli, obbedienti, alla festa, forza, alla canzone, via, una melodia. Cantino le note a tre alla volta, ognuno come può. Attenti, eroici o eleganti, e voi laggiù, caliginosi, accendete le candele, voi piani senza voce, stonati, ubriachi, sfasciati, cani senza più padroni, non state così impalati sull'attenti come maggiordomi. Forza, andiamo, sull'aria di una musica involiamo. Si mossero allora i rulli e le spinette, e fu un groviglio, fu un naufragio, un fragore di champagne, di bicchieri infranti che riempì il salone, e il Dutzen la diresse, e alzarono in gran coda il coperchio a modo di vela, di trinchetto, come per prendere l'aria della musica immareggiata. I pianoforti ciondolavano all'impiedi, scompagnati, i verticali in frac, le mezze code in tight, coi loro monocoli, i malanni e i vecchi gran marescialli oblunghi che, tossendo dentro i cassettoni, presero a muoversi come granchi nel salone, pattinando tutti insieme, chi cantando, chi nuotando, chi ruotando. E fu a quello spettacolo allora che la signora Blüthner, commossa, piena di riconoscenza, si abbandonò del tutto al legno di quel così intraprendente verticale, ed una lacrima le discese tra le cerniere del coperchio. Il Dutzen galantemente gliele asciugò col panno verde e dopo la invitò a danzare. «Signora Blüthner», le sussurrava, «non stia più a sentire, sfiori i miei tasti, prendermi pace». Se ci hanno venduti tutti all'incanto, ora l'incanto ceda il suo cuore. Ed ella le rispose: Herr Dutzen, che galante la canzone, certo all'incanto cedo il mio cuore. Quella notte di Natale lì a Lubecca, sul canale, chi l'ascoltò sentì una musica e un fragore quale mai si era sognato di chiedere all'intrattenimento più agognato. E io tra quelli che ora stasera l'ho raccontata a voi.
Conquistati e rapiti da quella musica, si fece un silenzio malinconico sul gruppo ormai allargato del bidone. Allora si udì il suono vattato delle campane. Si era fatta quasi mezzanotte e qualche rado passante uscì fuori dai portoni, affondando nella neve immacolata diretto alla chiesa più vicina.
Già, Dio conta le lacrime degli uomini e tutti i loro passi.
È per quello che la gente va ancora alle chiese.
Guardali laggiù, li vedi? Quelli con quei lumini e lo scialle in testa vanno alla chiesa russa. E quegli altri così vestiti bene coi cappotti alla chiesa di Roma. Ed altri ancora ad altre chiese, guarda quanti sono.
E tutti parlano del paradiso.
E perché tutti vorrebbero andare in paradiso?
Per tutti ci vorrebbe il paradiso, la salvezza del paradiso.
E tutti pregano
perché ci sia il paradiso. Ma per i morti, i marziani, è già la terra il paradiso.
Il paradiso non lo so, ma l'inferno non deve essere lontano.
Dove credi che sia andato il più bell'angelo quando fu sbattuto fuori?
Qua giù l'hanno mandato.
E tra noi?
Sulla terra.
Dove tutti sogniamo di andarci?
In paradiso. Là, dove saremo compresi.
Perché non c'è dolore in paradiso.
Né disaccordo.
Né canzoni minore.
Né strazi.
Né addii. Soltanto tutte le lacrime che abbiamo perduto quando ci siamo sentiti migliori.
C'è disaccordo nel cielo. Né nuvole gonfie un mistero. Né pacchi, né stupri, né soglie. Né stanze svuotate di addio. Solo tutte le lacrime avute quando siamo stati migliori. Se tutto è nascosto nel cielo, al cielo ritornerò. Al cielo. Dopo che ebbero terminato la canzone, restarono ammutoliti, spossati, come già orfani di quello che era appena successo. Il fuoco andava spegnendosi, anche i cerini erano terminati e un senso di inquietudine stava come impadronendosi del gruppo. Ma, passata la mezzanotte, dal fondo del piazzale si udì avvicinarsi un grande tramestio di campanelle e campanacci, di zampe e di guaiti. Arrivò annunciato da uno stuolo di cani. Recava addosso una mitra consunta, un maglioncino dolcevita azzurro sotto i paramenti da vescovo. Aveva il volto olivastro, orientale, magro e scavato, e una barba incolta di una settimana randagia come i cani che lo tiravano su una 127 rossa con due tavole inchiodate al posto delle ruote. Era lui, Santo Nicola, solo e mal accompagnato, così venne e così si pronunciò.
Saluto a voi, signore, in alto cuore. Allora, qua che mi hanno sperse le cerene, benedette, qua di randaggia. Se le ne mangiate queste pezzente pezzette. Ma almeno vedo che ne avete approfittato voi. Con le fantasie, con le favelle accongegnate, perciò sta bene. Non me ne dispiace, ma rispetto. Nicola, mi chiamano, Santa Nicola. Che certe sono state qualcuna. Preparatemi un posto qui allo fuoco, che per me hanno bruciato feste tutto il paese. Al paese mio per primo, dove ero venerata addirittura. Ma sono andato fuori però a cercare fortuna, lavoro. Tante poste sono arrivate, sempre con la buona nominata, festeggiate, però sempre mal accompagnate. Alla Svizzera tedesca, che lì me ne venivo con gli orchi, quelli neri, portavo candele sopra la capa. E alla Germania, lì, il pane era più duro. Ma aiutavano aiutanti con zampe, con corna e col viso imbrattato di fuliggine, con certe mani pelose, con un, come guanti. E altri animali selvaggi, capre, volpe, buoi. Me ne bruciavano in processione, mi accompagnavano con le sonaglie all'Austria. Nicol Spiel, così mi chiamavano, ma chioppiavano con lo demonio. Per pulire quelli con la coscienza sporca, ma solo alla Russia mi guardavano bene. Lì mi sentivo alla casa. Mi ubriacavo addirittura con l'angeli. A lei me ne venivo con la veste lunga, bianca, con le trombe d'argento, arrivava elegante, con lo mantello di porpora orlato, ermellino. Ah, con la pastorale in talamene e la vodka in talotasca appena. Ah, la Polonia pure, là, ma prendevano calza ai camini e per dentro i cacciafumi. Che poteva premiare o punire pure. Perché pure bisogna punire che la panella senza mazza faccia le figlie pace. Ai tempi antichi per prima mi festeggiarono le pace. Con i ciucci per la scorta alle feste mie tutte si ribaltava e chi stava sotto contava e chi stava sopra suonava e gli ultimi diventavano i primi se li primi ce ne lasciavano qualche cosa. A modo che la pacia se ne usciva a vaporazione e si purificava tutto il mondo dell'inquietudine. Hanno già fatto dei miracoli, per le carcerete, per le rapinette, per le creature che ho fatto risuscitare, salvate orfani, accise, e ho conosciuto la sofferenza. Perché nel cuore degli altri ho conosciuto il mio, ma sempre mi sono sentito solo, tra tutti gli altri, solo e mal accompagnato. E così ha già cominciato con le strenne, le reghele, perché nessuno me le faceva a me. Ma poi non ho voluto più, perché la gente si è fatta avida. A chi la bada più li desideri? Per uno che te ne domanda non ne vogliono altre 100, più conveniente, più urgente. E io come ho già fatto? Così l'affare dei desideri l'ho lasciata a Babbo Natale, che a lui gli riesce meglio, mi sembra più capace, più organizzato. E poi io dei desideri non mi fido. E ve lo dico, fate attenzione a quello che desiderate. Capace che poi magari sia vera. Io per me mi sono tenuto soltanto queste cerine, così illuminanti e momentanee, che accendono la fantasia e donano l'eloquenza. Sembrano poco, ma non gliele ho lasciate, le tengo per me. E il regalo qual è? La buona favella, che è brutta la povertà di non sapersi parlare. Ed è ricchezza che non si compra, ma va tenuta curata, che se no le parole te lasciano. E se resta solo e solo, non è meglio che mal accompagnato, perché siete voi il regalo uno dell'altro. Perciò, tenete, e se i vostri desideri non si sono avverati, almeno li potete raccontare così come ho fatto io stasera con voi.
Così dicendo, buttò un poco di quei suoi fiammiferi nel bidone, e alzarono una fiamma così luminosa e inconsistente da apparire come un sole cadente, che si alzò in un pulviscolo acceso come lucciole che si involò verso il cielo. Santo Nicola diede una grande soffiata e la sparse per tutto intorno, di modo che ne venissero tutti illuminati. Poi prese uno dei suoi cani dalle zampe e lo condusse come una carriola. Quello scalciava indietro come un asino, ma egli non se ne importava. Tutti gli altri gli andarono dietro zampettando ed egli non volò via, ma restò a terra, appeso per le mani, tirato dai cani come la coda di una cometa. E diede inizio al suo festeggiamento con grande fracasso, come all'uso antico, quello dei folli, dove gli ultimi diventano i primi e i primi si fanno ultimi. E per tutta quella notte e il giorno ancora, i passanti ritrovati e i benestanti, i signori ben vestiti e tutta la folla dei partenti si fecero elemosinanti, chiedendo l'un con l'altro una particolare carità ai pezzenti.
Un poco d'eloquio, per carità. Per favore, dammi una parola, per favore.
E gli altri, che ne erano ricchi, concessero elemosine superbe e grassi motti e sparsero favelle in profusione di parole belle, sempre accompagnati da quel santo Nicola fattosi invisibile dietro alle sue campanelle.
Fino al mare, attorno a un alberello, fanciulli grandi insieme stanno rimirando il ciel e sode da lontano un tintinnio leggero. Sono mille campanelle che ci augurano buon Natale, oh campanelle, campanelle, tintinnio d'amore. Oggi è festa un'altra volta, ma che festa bella. Campanelle, campanelle, suona bella bella. Dalle stelle fino al cielo, tutti giù per terra. Campanelle, campanelle, tintinnio d'amore. Oggi è festa un'altra volta, ma che festa bella. Campanelle, campanelle, suona bella bella.
Abbiamo trasmesso I Cerini di Santo Nicola, racconto infiammabile per voci, suoni, canzoni e parlantina di Vinicio Capossela. Regia e impaginazione sonora di Jacopo Leone e Vinicio Capossela, I Soli. I malaccompagnati, Vincenzo Vasi, Teremin, vibrafono, coro muto, Giancarlo Bianchetti, banjo, chitarra, balafon, Glauco Zupiroli, contrabbasso, Vinicio Capossela, piano preparato, armonio, celesta. Editing testo, Francesca Leoncini. La canzone La notte è bella da soli è di Matteo Salvatore. Coordinamento tecnico, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente al programma, Silvia Ferraro. Il programma è a cura di Fabrizia Boiardi, prodotto da Giorgio Pozzo.
Alzati presto, fatti la scrima che lui già si avvicina. Santo Nicola è arrivato in città. Lui sa i tuoi desideri, lui sa chi e che cosa sei. Lui conosce i tuoi pensieri e sa tutte le bugie. Forse perché ha trovato per te il tuo desiderio esagerato. Santo Nicola è arrivato in città. Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato nella città.